Il podcast di CineCapitol.com. Uomo e ambiente tra utopia e apocalisse, i seminari di approfondimento. Mario Ferrari sui limiti dello sviluppo, dalle battaglie ambientaliste del secolo scorso alle emergenze planetarie del nuovo millennio.
Allora, l'incontro di questa sera non ha le caratteristiche di un incontro con un esperto, con un relatore autorevole. Ci sono anche questi in programma, tra l'altro ne faremo degli altri a seguire. Questo programma è soltanto l'inizio di un percorso di approfondimento, quindi ci saranno anche relatori che parleranno di alcune delle questioni a cui io accennerò questa sera. Il senso di questo percorso che inizia questa sera, che proporrà altri due momenti di approfondimenti curati da me e da Andrea Marziani, è quello di fornire a chi fosse interessato una visione più complessiva delle problematiche che stanno sullo sfondo delle relazioni che gli esperti possono fare. Perché per ragioni varie la conferenza di carattere, diciamo, salottiero e non strettamente accademico tende a lasciare sullo sfondo questioni importanti, tende a esagerarne per ragioni dialettiche altre. Ecco, quindi invece io questa sera vorrei darvi proprio un senso complessivo delle problematiche che ci stanno di fronte, che sono problematiche importantissime, tra l'altro clamorosamente ribadite quest'anno proprio con i premi Nobel attribuiti a Al Gore e all'IPC, che è il centro intergovernativo fondato dall'ONU nel 98 sugli studi climatici, che è un centro che ha prodotto negli ultimi anni tre rapporti, i quali hanno creato sistematicamente enormi polemiche, che però appunto è stato premiato assieme dal Gore, e poi quest'anno è stato attribuito anche il premio Nobel per la chimica allo scopritore della marmita catalitica. Era dal 1982, credo, che non venisse attribuito dei premi Nobel alle discipline ambientali, e di quello precedente ne parleremo. La serata propone un prologo, poi verrà affrontata la tematica della serata, che sono i limiti dello sviluppo, e poi dalla discussione di questo tema emergerà quello che è il vero problema che abbiamo di fronte, e quindi ci sarà un'ultima parte in cui cercheremo anche di dare un'idea di quali sono le possibilità per venire a capo di questo problema, che è il problema della CO2, della rete carbonica. Poi alla fine possiamo fare, se non sarete troppo stanchi, potremo fare un accenno alla situazione italiana. Allora cominciamo con questo prologo, prima di ogni discorso. Vorrei chiarire questa idea dell'antropocene. Per dare un'idea della pochezza della storia dell'uomo nei confronti della storia del suo habitat, si può fare un parallelismo fra la Terra, che ha circa 4,6 miliardi di anni, e l'età di un uomo di 46 anni. Ecco, facendo questo parallelismo, l'uomo moderno, cioè l'Homo sapiens sapiens, esiste solo da 4 ore e da un minuto è iniziata la rivoluzione industriale. Ecco, in questi 60 secondi rispetto a 46 anni, l'uomo si è così abbondantemente riprodotto e ha così amplificato il suo impatto sull'ambiente da poter essere assimilato a una vera e propria forza geologica, in grado di modificare l'aspetto dell'intero pianeta e di alterare equilibri che si sono mantenuti inalterati per millenni. Secondo Paul Crutzen, l'impatto dell'attività antropogenica è anzi a tal punto accentuato da prefigurare una vera e propria nuova era geologica, un'era geologica che Crutzen propone di chiamare antropocene, cioè era dell'uomo, dal greco antropos, cioè uomo. Ecco, i dati che si possono citare a sostegno della tesi di Crutzen sono molti e di varia natura. Alcuni ve li passiamo adesso in rassegna. Io gran parte delle cose che dico sono scritte nelle slide, non state però a leggere quando c'è bisogno di soffermarsi, ci insisterò di più io. Ecco, cominciamo dall'acqua ad esempio. I corsi d'acqua sono stati completamente ridisegnati al punto che l'acqua raccolta attualmente nei bacini artificiali è 7 volte l'acqua che si trova nei bacini idrici naturali. Per quanto riguarda il suolo, l'attività umana ne ha modificato le caratteristiche fra il 30 e il 50%, accrescendo l'erosione, che è un fenomeno naturale, 2-3 volte, degradando fino ad oggi 2 miliardi di ettari, che sono una superficie pari all'estensione degli Stati Uniti e del Canada. Ecco. Questa estensione tornerà varie volte nel corso della serata. Vuol dire che questi erano territori produttivi che sono stati resi improduttivi, di predeserto e deserto. E quello che è successo per esempio al deserto del Sahara, il deserto del Sahara è dove è nata la vita, no? Ai tempi in cui nacque la vita c'erano foreste, oggi c'è il deserto. L'attività umana ha prodotto un degrado di questa natura su territori di questo tipo. Le foreste in particolare sono state abbattute, nel corso del secolo è stata abbattuta un'area boschiva estesa quanto l'intera Europa. Attualmente il disboscamento è fortemente pressante nelle foreste tropicali, in Amazzonia in particolare. Quanto al sottosuolo, nel secolo scorso sono state movimentate 40 miliardi di tonnellate di roccia, che è una cifra che di per sé non può dire niente, ma che è maggiore della materia eruttata ogni anno dai vulcani oceanici, ed è maggiore 40 volte la materia movimentata dall'erosione del vento. Per quanto riguarda poi l'atmosfera, che è l'aspetto che ci interessa qui da vicino, le stesse emissioni in atmosfera di sostanze alogenate di sintesi, cioè non esistenti in natura, sintetizzate dall'uomo, i clorofluorocarburi, ha aperto uno squarcio nella coltre di ozono stratosferico. È il cosiddetto buco dell'ozono, di cui oggi non si parla quasi più, anche Al Gore nel suo film lo dà come risolto. Vedremo adesso quanto sia risolto. Le sostanze incriminate qua, appunto i CFC, sono stati messi al bando già nel 1987 con il protocollo di Montreal, ma hanno tempi di permanenza in atmosfera dell'ordine dei decenni, qualche molecola di 50 anni, qualcuna di 500 anni, e quindi continueranno a consumare ozono ancora per decenni. L'ozono è importante per la vita sulla Terra perché intercetta l'ozono nella stratosfera, che è la regione più esterna dell'atmosfera. L'ozono intercetta i raggi ultravioletti solari, che sono nocivi per l'uomo e per gli ecosistemi acquatici. Nel 2006, quindi l'anno scorso, il buco dell'ozono, che qualcuno ritiene sia appunto un problema risolto, ha raggiunto un'estensione di 29,5 milioni di chilometri quadrati, che è un'estensione pari a quella del territorio degli Stati Uniti, del Canada e del Messico messi assieme. È il buco più esteso che sia mai stato osservato, superiore anche a quello record finora del 2000. Vedremo dopo che quest'anno si è ridotto del 30%. Il problema però è che alcuni scienziati sostengono che ci possa essere una sinergia fra l'effetto serra, di cui parleremo, e il buco dell'ozono, perché nella dinamica che porta alla distruzione dell'ozono gioca un ruolo importantissimo la temperatura, che deve essere bassissima, e il fatto che cresca la temperatura media della Terra fa diminuire ulteriormente questa temperatura. Quindi questo è un problema aperto. Quest'anno il buco si è ristretto, gli scienziati dicono, no, per ragioni che adesso vedremo, ecco, però c'è questo, sullo sfondo c'è questa problematica aperta. Ecco, questa è l'estensione del buco dell'ozono misurata nel 2000. Il violetto corrisponde alle riduzioni più estreme. Qui si vede, no, però c'è, qui si vede poco, però più avanti lo vedremo. Quindi, per quanto riguarda l'atmosfera, c'è questo primo aspetto. Poi c'è un altro aspetto. L'accumulo dei gas, di gas come l'anidride carbonica, l'altra sera Canapini ha parlato solo dell'anidride carbonica, anche il film di Al Gore parla solo dell'anidride carbonica, ma invece l'anidride carbonica è soltanto uno dei gas che contribuiscono a questa problematica. Ecco, l'accumulo in atmosfera dell'anidride carbonica e altri gas a effetto serra si pensa possano determinare dei pericolosi cambiamenti climatici. Le conseguenze di questo cambiamento globale del clima potrebbero essere un aumento della temperatura media del pianeta da 1,5 a 4,5 gradi, quindi tutti i modelli previsionali parlano di un aumento di circa 3 gradi in corrispondenza di un raddoppio del valore della CO2 preindustriale. Quindi sono previsioni che riguardano non il prossimo secolo, riguardano da qui a 20 o 30 anni, con picchi di 7-8 gradi ai poli, perché l'aumento di temperatura, vedremo più avanti, non avverrà in maniera omogenea. Ed è per questo che i ghiacciai e i poli si stanno sciogliendo. Però il punto che mi preme appunto sottolineare in questo momento è che questi effetti, cioè modificazioni di questi ordini di grandezza, sono dell'ordine di grandezza di quelli che hanno separato in passato le varie ere geologiche, le epoche delle glaciazioni, perché il clima della Terra si è mantenuto pressoché costante per le ultime migliaia di anni. Se andiamo a guardare le temperature, facendo sempre riferimento all'anno scorso, il 2006 è stato l'anno più caldo di sempre, da quando si fanno le misurazioni, cioè dal 1888. Se poi si vanno a guardare quali sono stati, oltre al 2006, i sei anni più caldi di sempre, si scopre che l'elenco è questo. Quindi il più caldo in assoluto è il 2006, poi il 2005, poi il 98, il 2002, eccetera. Tutti e sei gli anni del nuovo millennio sono fra i primi sette anni più caldi di sempre. Fa eccezione il 98, ma sul 98 c'è una spiegazione, perché ci fu un'attività straordinaria di un fenomeno che si chiama il Niño, che quando agisce sconvolge il clima della Terra, quindi impatta moltissimo, di cui io non parlerò. Quindi, fatta tolta questa eccezione, c'è proprio un chiarissimo trend a crescere nelle temperature. Questo è confermato dall'andamento globale, vedete, queste sono le misurazioni, vedete che la curva cresce, è confermato dal trend dei decenni, no? Decennio dopo decennio la temperatura cresce. Chiudo questa prima parte con questa osservazione. Riducendo lo strato di ozono e aumentando il volume in atmosfera dei gas di serra, stiamo riconducendo la Terra verso delle condizioni che lei ha già vissuto, che erano quelle in cui è nata la vita sulla Terra. Perché la vita sulla Terra è nata quando sulla Terra non c'era ozono e quando i gas di serra erano molto più presenti. All'epoca però il Sole era 30 volte più freddo rispetto adesso, e quindi se non ci fosse stato questo surplus di riscaldamento dovuto all'effetto serra, la vita non avrebbe potuto svilupparsi. Jim Lovelock, un noto ambientalista che chiama Terra, la chiama come un essere vivente, la chiama Gaia, dice che appunto Gaia, per custodire la vita, ha regolato il clima in modo che questo fosse compatibile con la vita. Oggi però l'uomo, accumulando in atmosfera questi gas di serra, sta rompendo il disegno di Gaia, e Gaia, sostiene Lovelock, è arrabbiata. Il suo ultimo libro si intitola La ribellione di Gaia, ed è forse sarà l'ultima opera di questo grande ambientalista, di questo grande scienziato, che lancia questo grido di allarme. Ecco, quindi, fatta questa premessa, adesso facciamo un passo indietro e vediamo il tema della serata, per cercare di andare a capire quali sono le ragioni che ci hanno portato sul limitare di questo punto di non ritorno. Quindi il tema è i limiti dello sviluppo. Nella seconda metà del secolo scorso, intorno agli anni 70, si sono presentati con prepotenza all'attenzione dell'opinione pubblica tre grossi problemi, problemi che tra l'altro erano fra di loro fortemente interconnessi, no? La crescita della popolazione, la contaminazione dell'ambiente e l'esaurimento delle risorse naturali. L'argomento è stato affrontato per la prima volta in maniera globale con il famoso rapporto dell'MIT patrocinato dal Club di Roma sui limiti dello sviluppo. Questo rapporto venne poi in seguito criticato perché eccessivamente malthusiano, eccetera, però ebbe l'indubbio merito di portare all'attenzione dell'opinione pubblica il rapporto insostenibile che veniva ad esserci fra uno sviluppo illimitato e la finitezza delle risorse naturali, diremmo oggi la finitezza della biosfera. Ecco, nel seguito adesso noi tratteremo rapidamente tutti e tre questi aspetti, cercando anche di fare un parallelismo tra come il problema si poneva negli anni 70 e come il problema si pone oggi. Quindi cominciamo con la crescita della popolazione. La popolazione mondiale ha superato nel 1999 i 6 miliardi di individui e continua a crescere a un ritmo di 77 milioni di individui all'anno. Solo 15 anni fa però il tasso di crescita era di 85 milioni di individui all'anno, il che significa che il trend di crescita che ha fortemente caratterizzato la seconda metà del secolo scorso comincia a diminuire. Ecco, per rendersi conto del ritmo con cui è cresciuta la popolazione nella seconda metà del secolo scorso, si può osservare che la popolazione, a partire dall'età cristiana, ha compiuto 4 raddoppi, cioè è raddoppiata 4 volte. Allora, il primo raddoppio ha portato la popolazione dai 300 milioni dell'anno 1, dalla nascita di Cristo, ai 600 milioni del 1500, e quindi si è compiuto in 15 secoli. Il secondo raddoppio ha portato la popolazione a 1 miliardo e 200 milioni nel 1900 e si è compiuto in 4 secoli. Quindi capite che c'è un'accelerazione nel modo in cui la popolazione aumenta, raddoppia, no? Ma guardate il 900. Il terzo raddoppio ha portato tra il 1900 e il 1950, cioè in 50 anni, a 2 miliardi e 400 milioni di persone, e il quarto raddoppio, che si è compiuto sempre nel 900, in 30 anni ha portato la popolazione a 4 miliardi e 800 milioni. Ora siamo nel pieno del quinto raddoppio, che però non si compirà in meno di 30 anni. Questo vuol dire che c'è quindi un rallentamento nella crescita. Questo rallentamento della crescita è dovuto da un lato al fatto che si è notato che nelle società avanzate come la nostra c'è un'automatica riduzione della fertilità, cioè delle nascite. Un contributo molto importante però l'hanno dato anche il fatto stati come la Cina, ad esempio. La Cina ha messo in funzione un controllo delle nascite molto discusso, che però ha ridotto fra il 1965 e il 1990 il tasso di natalità del 60%. Voi pensate che se la Cina non avesse fatto queste politiche di limitazione delle nascite, non so oggi in che condizioni saremmo messi. Quindi, come si vede, no? Se uno si mette nell'ottica degli anni 70, quando Paul Ehrlich scrisse questo famoso libro La bomba demografica, aveva appena assistito a due travolgenti raddoppi della popolazione e c'era la prospettiva che se ne chiudesse un terzo entro la fine del secolo. Quindi rispetto alla percezione del problema che si aveva negli anni 70, l'allarme nei confronti della crescita demografica diciamo si è un po' attenuato. Restano però alcuni problemi. In alcuni paesi, ad esempio, i ritmi di crescita della popolazione sono ancora molto elevati, Ad esempio in Kenya il tasso di crescita è del 4%, in Tanzania del 3%, in Congo del 3,2%, in Pakistan del 2,9%. A questi tassi di crescita il raddoppio della popolazione avviene in 20 anni. Cioè, questo vuol dire che i paesi che vi ho nominato nell'arco di 20 anni raddoppieranno la loro popolazione. E poi rimane un problema che lo si vede da questa slide, cioè c'è un quinto della popolazione mondiale, che è quella dei paesi più sviluppati, che consuma l'80% delle risorse della terra. E c'è i quattro quinti invece della popolazione della terra che fanno fatica a arrivare alla fine della giornata, muoiono di fame, di sete, o comunque vivono in condizioni di povertà estrema, con meno di un dollaro al giorno. Quindi questo è un primo problema. Secondo problema è che alcuni paesi come la Cina o l'India stanno rapidamente allineandosi ai consumi tipici dell'Occidente. L'anno scorso la Cina, tra l'anno scorso e quest'anno, la Cina ha già superato gli Stati Uniti come paese maggiore emettitore di anidride carbonica al mondo. Nel 2010, vedremo dopo, diventerà il primo consumatore mondiale di energia. Quindi questo andrà a ridiscutere in tempi anche molto rapidi, no? Quel grafico che abbiamo visto prima, no? Nei paesi meno sviluppati ce ne sono alcuni che verranno a ridiscutere questa distribuzione delle risorse fortemente sbilanciata verso l'Occidente. Terzo luogo, già oggi c'è più di un miliardo di persone che vive negli slum, che sono quelle baraccopoli che attanagliano le grandi metropoli del sud del mondo. E si stima che nel giro di qualche decennio possono arrivare a superare i 3 miliardi. Ecco, che futuro ci sarà per questa umanità derelitta? Questo sarà il tema del prossimo incontro, quando parleremo del nord e sud del mondo. Ecco, affronteremo anche questo tipo di problematiche. Quindi, rispetto agli anni 70, il problema della crescita demografica si è da un lato ridimensionato, dall'altro lato ha cambiato aspetto, rimane comunque un elemento pressante che va tenuto presente quando si discute di energia, quando si discute di smaltimento dei rifiuti, quando si discute di economie. Ecco, bisogna avere presente questo sottofondo. Il secondo aspetto che dicevo all'inizio è la contaminazione dell'ambiente. L'uomo ha da sempre inquinato l'ambiente in cui vive. Tanto è vero che le prime grosse quote di emissione di CO2 nell'atmosfera sono state prodotte dal disboscamento. Però è solo negli ultimi anni e con incredibile velocità che il fenomeno ha assunto un aspetto globale a lungo termine. Globale perché le attività dell'uomo sono state tali da contaminare ogni angolo del pianeta. A lungo termine perché grazie allo sviluppo della chimica organica, che ha sintetizzato decine di migliaia di sostanze chimiche, e all'energia nucleare, gran parte dell'inquinamento appunto è diventato a lungo termine. Si possono fare esempi noti: negli anni 70 furono famose le campagne contro il DDT e contro i PCB, che erano sostanze che erano contenute nelle batterie delle macchine, erano estesamente impiegate. Il DDT venne trovato nel grasso dei pinguini dell'Antartide, delle foche artiche, quindi senza che, non è che i pinguini venissero qui, ci fosse uno scambio, è che il pianeta ridistribuisce. Queste furono le prime avvisaglie che la Terra è una sola e che le emissioni che vengono, quello che viene fatto in un certo posto può andare a condizionare anche quello che succede molto più lontano. Dei CFC abbiamo già detto, ne parleremo più avanti, no? vengono prodotte nelle società industriali, però stanno consumando l'ozono al polo sud pesantemente, al polo nord meno, come vedremo. Tra l'altro ultimamente è rimbalzata sulle giornali, adesso sembra che l'Agenzia Europea, sembra che sia stato registrato un calo dell'ozono stratosferico del 5% sull'Europa, quindi sta diventando un problema sempre più pressante. Per quanto riguarda le scorie nucleari, ecco, quelle a medio rischio hanno tempi di dimezzamento di 20.000 anni, quelle più pericolose di 150.000 anni. L'unico modo che esiste attualmente per stoccare le scorie nucleari è quello di utilizzare dei depositi geologici, cioè di metterle sottoterra. In 25 metri di argilla la radioattività viene assorbita, quindi non ci corre nessun tipo di rischio. Però il problema qual è? Con quale impudenza noi oggi andiamo a seppellire, no, in depositi geologici della roba che deve starci per 150.000 anni, altrimenti diventa... È talmente imbarazzante questa cosa che in tutto il mondo esistono soltanto tre depositi di questo tipo, due in Germania, che sono piccoli, uno negli Stati Uniti, che però è riservato soltanto per usi militari. Gli Stati Uniti dovevano farlo uno nel deserto del Nevada, hanno fatto, sono 20 anni che fanno degli studi, non l'hanno attualmente bloccato il progetto. Gli Stati Uniti hanno la più grande industria nucleare del mondo, hanno già dismesso, cioè spento 10 reattori nucleari sui 123 che avevano, non hanno fatto il decommissioning su nessun reattore e non hanno un deposito geologico per stoccare le scorie radioattive. No? Mi viene da ridere perché l'Italia è l'unico paese al mondo che è fuoriuscito dal nucleare, che sta cominciando a fare il decommissioning delle sue centrali e nel 2003, con un decreto del governo, aveva individuato a Scanzano Ionico, vicino a Matera, il sito dove costruire un deposito geologico in profondità. Cioè quello che neanche gli americani hanno, che costa una barca di soldi, la gente si è arrabbiata, è stata bloccata la cosa, avevano fatto gli studi di fattibilità, poi hanno scoperto che quel deposito lì, se l'avessero fatto, era in una zona sismica e si sarebbe allagato dopo 20.000 anni, cioè, qui perché la costa viene mangiata progressivamente, quindi se devi andare a seppellire della roba che deve stare in estrema protezione per 150.000 anni, ecco, almeno evitare, questo per dirvi è un'anticipazione sull'Italia. Però, ecco, un dato che a molti sfugge, in Italia comunque abbiamo 200.000 metri cubi di scorie nucleari, perché il nucleare non si produce soltanto nelle centrali, viene usato anche in medicina. Con 200.000 metri cubi ci si riempie il Colosseo. Queste scorie sono disseminate un po' ovunque in Italia, talvolta capita in televisione che facciano vedere che scavalcando un muro le trovi lì, ecco. Quindi è una situazione comunque estremamente delicata, soprattutto per le prossime generazioni, perché non è che poi chi verrà dopo fra 100 anni potrà bruciarle, rimangono lì. Al fianco dell'industria chimica e nucleare poi c'è l'inquinamento prodotto dalle centrali termoelettriche, dal traffico veicolare, che sono stati responsabili negli anni passati dei fenomeni che adesso noi non ricordiamo più, ma il fenomeno delle piogge acide aveva distrutto un terzo della foresta nera in Germania, aveva colpito i laghi scandinavi facendo morire con morie di pesci, nacquero i primi contenziosi internazionali fra stati, perché lo stato che subiva i danni non era lo stato che produceva le cause. Al traffico veicolare poi è legato quel tipo di smog che caratterizza oggi gli ambienti urbani, che si chiama smog fotochimico. Questo casomai lo anticipo, così lo salto dopo. Negli ambienti urbani esistono due tipi storicamente di smog, che con riferimento alle città in cui si sono presentati tipicamente, vengono chiamati smog tipo Londra e smog tipo Los Angeles. Lo smog tipo Londra è quello che nelle fasi più acute ha prodotto i danni maggiori, era dovuto ad alte percentuali di anidride solforosa, e ci fu un momento a Londra in cui morirono in un giorno 4.000 persone. Era uno smog caratteristico degli ambienti notturni dovuto alla combustione del carbone. Questo tipo di smog, anche se il termine smog risale a lì, a quegli episodi lì, questo tipo di smog è andato, di fatto è scomparso. Lo smog caratteristico oggi delle metropoli è uno smog che ha caratteristiche opposte, perché è uno smog prevalentemente diurno in cui l'insolazione gioca un ruolo cruciale, perché la radiazione solare in presenza di idrocarburi incombusti che vengono liberati dagli scarichi delle autovetture portano alla formazione di sostanze inquinanti come una che si chiama PAN e anche di ozono. L'ozono, vi dicevo prima, che è importante nella stratosfera, cioè nella regione più estrema dell'atmosfera, perché intercetta i raggi ultravioletti, però è una delle specie chimiche più aggressive dello smog fotochimico, cioè a livello della troposfera, che è la regione dell'atmosfera più vicina alla Terra, è fortemente irritante per le mucose ed è pungente e ha quel sapore che si sente quando uno sente un fulmine. Quindi la caratteristica oggi dell'inquinamento delle aree urbane è data da questo tipo di smog e dagli aspetti, quelli più pericolosi ultimamente, che sono il monossido di carbonio e il particolato fine, e questo di casomai ne parliamo dopo, che può avere degli effetti cancerogeni. Poi assieme alle centrali termoelettriche il traffico contribuisce anche all'accumulo di CO2 in atmosfera. Vi sono poi altri esempi, no, di inquinamento di natura diversa, l'eutrofizzazione delle acque, la salinizzazione dei terreni agricoli. Io però adesso qui mi soffermerò su tre di questi aspetti. Uno ve l'ho già accennato, era quello dell'inquinamento delle aree urbane. Però gli aspetti sicuramente più importanti sono appunto l'effetto serra, che ha a che fare con il cambiamento globale, il cambiamento climatico, e il buco dell'ozono. Al Gore, nel film che vedrete mercoledì prossimo, non parla mai di effetto serra, ma parla di cambiamento globale. Però la ragione di quello che sta succedendo consiste in questo effetto. Allora, l'effetto serra in sé, oltre che naturale, è assolutamente essenziale per l'esistenza stessa della vita sulla Terra, così chiariamo anche le cose che ho detto all'inizio. Quando si parla di effetto serra, quindi in realtà si parla di aumento dell'effetto serra in conseguenza dell'attività antropogenica, cioè per mano dell'uomo. In cosa consiste l'effetto serra? La radiazione solare che arriva dal Sole viene in parte riflessa verso lo spazio dalle nuvole. In parte intercetta la superficie terrestre e di nuovo una frazione viene riflessa nello spazio e una frazione viene assorbita. La frazione che viene riflessa nello spazio si chiama albedo, è una percentuale del 2% circa, di cui parleremo dopo, che è molto importante per capire il perché l'aumento della temperatura non è uniforme in tutto il pianeta. Allora, cosa succede? Succede che, adesso vi dico una cosa tecnica però per far capire il senso della cosa, il Sole ha una temperatura di 6 milioni di gradi, quindi emette una radiazione che è nella regione dell'ultravioletto, perché la radiazione che i corpi emettono è proporzionale, la frequenza a cui viene emessa la radiazione è proporzionale alla temperatura, quindi il Sole emette nell'ultravioletto. La Terra quando riemette, perché la Terra assorbendo il calore del Sole si riscalda e riemette, però la Terra è molto più fredda, è intorno a meno 15 gradi, quindi riemette nell'infrarosso. Allora cosa succede? Se non ci fossero dei gas nell'atmosfera, no, che assorbono questa radiazione e la riarraggiano verso la Terra, la temperatura media della Terra sarebbe di meno 15 gradi centigradi, che è una temperatura alla quale l'acqua non potrebbe esistere allo stato liquido e quindi la vita non sarebbe mai apparsa sulla Terra. Quindi se la vita è apparsa sulla Terra è perché c'è questo effetto serra naturale dovuto alla presenza di alcuni gas che sono in traccia. Pensate che l'atmosfera è composta per il 21% di ossigeno e per il resto è azoto. Questi gas in traccia, c'è l'argon che è al 2%, quindi questi gas in traccia, quindi diciamo che così, che il 90,95% dell'atmosfera è composto da azoto, ossigeno e argon. Nello 0,05% rimanente, con delle percentuali che vengono misurate in parti per milioni, no, ecco, sono presenti dei gas in traccia. Ecco, tra questi gas c'è l'ozono, che abbiamo visto che è fondamentale, e poi ci sono quegli altri gas, come la CO2 o il vapor d'acqua, che appunto danno questo effetto serra. Quindi questi gas assorbono una radiazione che altrimenti verrebbe dispersa nello spazio, la riemettono verso la Terra e in questo modo scaldano la Terra. Cosa succede però? Che l'uomo, aumentando, pompando continuamente questi gas nell'atmosfera, aumentano la loro percentuale, quindi aumentano questo tipo di irraggiamento. È come se rinforzassero continuamente la coperta che ti circonda, no? E questo porta necessariamente a un aumento della temperatura. Il termine effetto serra in realtà è improprio, cioè questo dovrebbe essere, si parla di effetto serra perché dovrebbe essere il principio che riscalda le serre. In realtà questo effetto qua nelle serre è circa un decimo. Quello che riscalda le serre è il fatto che viene bloccato la convezione del calore. Se uno fa una serra di quarzo e il quarzo è trasparente alla radiazione infrarossa, si scalda lo stesso, perché l'effetto predominante è una... Però l'idea che si vuol dare con questo termine è che la Terra diventerà sempre più opprimente, quindi l'impressione che si avrà sempre di più è quella di vivere, è quella che si ha quando uno entra d'estate in una serra, no? Si sente asfissiare. Quindi questi gas di cui parlavamo, vengono detti appunto gas di serra perché hanno questo effetto. Ecco, vi dicevo, i gas di serra non sono solo la CO2, sono il vapor d'acqua, l'anidride carbonica o biossido di carbonio, CO2, poi c'è il metano, i clorofluorocarburi, cioè le stesse sostanze che abbiamo visto distruggono il buco dell'ozono, creano il buco dell'ozono, sono anche dei potentissimi gas di serra. Questo vi spiega anche perché, appena poi vedremo il perché si è creato l'allarme, perché queste le hanno messe fuori dal bando abbastanza rapidamente, cosa che non capita quasi mai. Poi c'è il protossido di azono e l'ozono, quell'ozono che si forma, come dicevo prima, in troposfera, anche lui è un gas di serra. Ecco, questa è l'incidenza relativa dei vari gas a effetto serra. Quindi l'anidride carbonica ha un contributo del 60%, è di gran lunga quella preponderante, poi c'è il metano, l'ozono, i clorofluorocarburi e l'ossido nitroso. Il metano, ad esempio, viene messo in atmosfera nelle risaie, oppure i bovini, quando che ruminano, producono più metano nel loro stomaco che non latte che fanno. Quindi è difficile anche andare a limitare questo tipo di... Ed il metano è un potentissimo gas a effetto serra, è molto più potente della CO2. Comunque questo per dire che, vedete che è chiaro che la CO2, poi il problema della CO2 è un inquinante diverso dagli altri, perché non è un sottoprodotto non necessario. La CO2 è il prodotto principale di ogni combustione. Se io faccio una combustione e la faccio male, se ho un motore, no, che è mal curato, produco del monossido di carbonio, produco ossidi di azoto, cioè produco delle sostanze che sono tipicamente degli inquinanti. Però un motore pulito produce sempre esattamente la stessa quantità di CO2. E poi la CO2 non è un inquinante che sia tossico, è lo stesso gas che noi emettiamo con la respirazione, quindi ha delle caratteristiche diverse. Diventa un problema la CO2 proprio perché è legato ai volumi che ne emettiamo. Perché è importante ricordare il discorso della crescita demografica? Perché anche andando avanti si vede che rispetto agli anni 70 diventa sempre più un problema di quantità che non un problema di uno specifico agente inquinante che può essere il DDT o il PCB o la diossina. Ecco, vedete, questi qui sono gli andamenti di questi gas, sono tutti in crescita. Cresce la C2, cresce il polossido di azoto, cresce il metano, guardate il metano come piccata la crescita del metano, crescono i clorofluorocarburi. Ecco, vabbè, io le conseguenze le abbiamo già dette, cioè il fatto che aumenti la temperatura media della Terra, però i climatologi sono concordi nel ritenere che si arriverà a degli effetti climatici irreversibili, cioè quindi proprio a una destabilizzazione del clima globale della Terra. Questo non vuol dire che moriremo tutti, però vuol dire che adesso qualcosa lo vedremo, nel film di Al Gore vedrete ancora più pesantemente dei documenti su queste cose, vuol dire che molte cose cambieranno, e cambieranno non da qui a 150 anni, da qui a 10, 20, 30 anni. Vi dicevo prima che le previsioni danno quindi un incremento medio di 3 gradi, con però dei picchi di 7-8 gradi ai poli. Questo perché, vi dicevo prima, il discorso dell'albedo, cosa succede? Se le zone artiche, le zone che sono coperte di neve, la neve che è bianca ha un albedo alto, cioè riflette molta radiazione solare. Cosa succede? Che se aumenta la temperatura la neve si scioglie, quindi diminuisce la copertura nevosa, quindi e aumenta la percentuale di radiazione solare che viene assorbita dalla Terra, perché non viene più riflessa dalla... Quindi si crea quello che si chiama un feedback positivo, cioè un effetto di sinergia. Cioè aumenta la temperatura, questa fa sciogliere la neve, il fatto che la neve scioglie fa aumentare la temperatura, l'aumento della temperatura rifà sciogliere la neve. Lo stesso discorso, come spiegherà Al Gore, succede in acqua, perché si sciogliono i ghiacci sull'acqua? Adesso dico, si scioglie il ghiaccio, la radiazione colpisce l'acqua anziché colpire il ghiaccio, non viene riflessa, quindi aumenta la temperatura e si crea questo meccanismo. I feedback sono pericolosissimi perché, questa è un'altra, è una grande conquista della cultura moderna, si è sempre pensato in termini lineari, no? Cioè, io raddoppio la causa e raddoppio l'effetto. Non sempre così, in genere è così, però possono innescarsi anche degli effetti non lineari in cui c'è poi una cascata, c'è l'effetto domino. Si può arrivare a un certo punto, quando si innescono questi effetti, non si sa a cosa si va incontro. Per esempio, gran parte dell'aumento di temperatura che si è prodotto negli ultimi decenni è stato assorbito dagli oceani. Gli oceani hanno una grossa inerzia, possono assorbire tantissimo, però a un certo punto possono anche rilasciare. Cioè, se gli oceani cominciassero a rilasciare, queste cifre qua vengono completamente da rivedere. Già così, quando adesso vediamo le conseguenze, già così sono preoccupanti. Cioè adesso assorbire vuol dire che sottraggono, rilasciare vuol dire che cominciano, diventano loro, rilasciano, rimandano in atmosfera quello che ricevono. Si pensava, dunque l'effetto serra è stato scoperto da Fourier intorno al 1830, Arrhenius già nel 1860 aveva stimato che la crescita della CO2 avrebbe prodotto l'aumento della temperatura. Questi studi pionieristici non sono stati presi sul serio perché si pensava che gli oceani avrebbero assorbito tutta la CO2 in eccesso. A smentire questa cosa sono stati due importantissimi studi. Uno di David Ruel, che è nel film di Al Gore viene citato perché è stato il professore di Al Gore. Al Gore è diventato ambientalista probabilmente perché condizionata da questa figura. Lui era un personaggio straordinario, quello che ha dimostrato proprio che è vero che l'oceano potrebbe assorbire tutta la CO2 in eccesso, però il trasferimento della CO2 dalla superficie dell'oceano alle parti profonde è lentissimo, quindi di fatto gli oceani hanno sì assorbito molto, si stima che abbiano assorbito circa la metà della CO2 che l'uomo ha messo in atmosfera, però non tutta, è quella che rimane, crea i problemi. Qui abbiamo, rivediamo, dunque già un'ora, ancora 20 minuti, mezz'ora, qui vediamo di nuovo l'andamento delle temperature. Ecco, ad esempio, vediamo adesso rapidamente alcune conseguenze dell'effetto serra. Io su questo qua sono rapido perché il film di Al Gore è molto centrato su queste cose qua. Qui vedete, ad esempio, il Polo Nord. La riga rossa era la calotta, c'era l'estensione della parte ghiacciata nel 79, quella che vedete adesso che è bianca è quella adesso. A parità di condizioni, cioè queste foto qua vengono fatte nello stesso periodo. Questo è il crollo della piattaforma di Larsen, vedete, qua qui guardate, la riga rossa è relativa al 95, quella gialla al gennaio del 2002, quella verde al febbraio del 2002, quella blu al marzo del 2002. Vedete come progressivamente, e qui stiamo parlando di ghiacciai o realtà che non si scioglievano, non recedevano mai, quindi sono fenomeni questi qui devastanti. Questo qui ad esempio la parte rosse sarebbero i territori allagati in conseguenza dell'innalzamento dei mari susseguenti all'effetto serra, perché è chiaro che si sciolgono i ghiacci polari. Al Gore nel film addirittura fa l'ipotesi che possa sciogliersi i ghiacci della Groenlandia, se succedesse questo i mari si innalzerebbero di 11 metri. Qui si parla di innalzamenti invece molto più modesti, però con questi innalzamenti qua, ad esempio, ci sono dei paesi che verrebbero pesantemente condizionati, questo ad esempio l'Olanda, New Orleans verrebbe completamente allagato, spazzato via. Qui, vabbè, qui la Cambogia, il Vietnam, si allagano, qui non è che... Ecco, anche qui, vedete, Bangladesh, Calcutta, qui nessuno si preoccupa, qua, se succede questa cosa qua. L'Italia, a noi ci va bene, però fanno le mose, non so cosa fanno, si stanno attrezzando, no? Quindi, comunque qui... Quindi questo per quanto riguarda l'effetto serra. Il buco dell'ozono. Il buco dell'ozono è uno squarcio, cioè una riduzione della concentrazione dell'ozono nella stratosfera sul polo sud in Antartide. È un fenomeno che ha due caratteristiche: è stagionale, cioè non è permanente, e si presenta solo sul polo sud. La ragione di questo, perché succede questo? Perché se è vero che le sostanze chimiche responsabili della distruzione dell'ozono sono i clorofluorocarburi, però sul polo sud concorrono delle circostanze che sussistono solo lì. Nel polo sud è la regione più fredda del pianeta e la temperatura è rigida e più la distruzione dell'ozono è efficiente. E poi si formano dei vortici stratosferici polari che in pratica che sono dei movimenti che fanno fatti così, no? Che in pratica isolano completamente la regione di atmosfera all'interno da quella esterna. In questo modo impediscono scambi, no? Dicevo che la sua estensione nel 2007 si è ridotta notevolmente rispetto a quella record dell'anno scorso, però gli esperti dicono che ciò è dovuto al fatto che quest'anno il buco dell'ozono era molto meno centrato sul polo e quindi ha intercettato molta più aria calda di quanto non fa di solito. E vi ho appena detto che la temperatura dentro al vortice è importantissima, no? Quindi loro dicono che la ragione per cui c'è stata questa riduzione è questa, e inoltre continua a destare perplessità quello che dicevo all'inizio, il fatto che ci possa essere una sinergia fra l'effetto serra e il buco dell'ozono, perché il buco dell'ozono misurato l'anno scorso non se lo aspettava nessuno. Il buco dell'ozono ha sempre avuto delle oscillazioni, adesso viene monitorato, c'è un satellite apposta che tutti gli anni viene monitorato. Negli ultimi 20 anni ha sempre cambiato, un po' si allargava, un po' diminuiva, eccetera, ma il fatto che l'anno scorso arrivasse a queste estensioni nessuno se lo aspettava. Ecco, sebbene sia, dicevo, un fenomeno stagionale e locale, però è pericoloso, è molto preoccupante, intanto perché può diventare un pozzo per l'ozono globale, perché quando in primavera si apre questo vortice stratosferico, succede che dentro al vortice la concentrazione dell'ozono cala del 50, 60, 70%. E quindi l'ozono che sta alle alte latitudini, per una delle leggi fondamentali della chimica e degli equilibri chimici, no? Tende, viene risucchiato lì, no? Perché gli equilibri, cioè, l'ozono tende a distribuirsi in maniera uniforme attorno alla Terra. Quindi se si crea un buco grosso, questo buco risucchia dalle altre latitudini l'ozono. Poi dopo, in anni più recenti, è stato trovato anche un buco, si forma anche un buco dell'ozono sul polo nord, però è meno esteso, arriva a riduzioni al massimo del 30% nella concentrazione di ozono, perché sul polo sud la temperatura è mediamente più alta che non di quanto accada al polo sud. Quindi c'è meno freddo e quindi il meccanismo procede meno. Polo nord. Cosa ho detto? Sì, polo nord, sì. Sull'Artico... Adesso è interessante fare un attimo un excursus, un breve cenno alla storia della perturbazione dell'ozonosfera. Negli anni 50, quando c'erano le esplosioni nucleari a cielo aperto, quando gli americani e i russi facevano la gara a chi era più bravo, chi faceva il botto più grosso, la concentrazione di ozono nella stratosfera, questo qui globale, si era ridotto del 6%. Questo l'abbiamo saputo adesso. Una riduzione dell'1% dell'ozono produce tumori, cataratte, distrugge il fitoplancton, no? Cioè, negli anni 70 nessuno ci badava. Ecco, nel 69 Paul Crutzen, che è quel chimico premio Nobel che io ho citato all'inizio, è quello che ha proposto questa idea dell'antropocene, Crutzen dimostra come gli ossidi di azoto potessero distruggere l'ozono. Proprio in quegli anni lì la Francia voleva lanciare una flotta di aerei supersonici, famosi Concorde, che supersonici vuol dire che gira nella stratosfera. Allora, siccome che andava nella stratosfera, i loro gas di scarico che contengono ossidi di azoto, ci fu l'allarme perché questi ossidi scaricati in stratosfera avrebbero potuto consumare l'ozono. Quindi il primo grosso allarme sull'ozono nasce con riferimento agli ossidi di azoto. Poi, qui siamo nel 69, nel 1974 due chimici americani, Roland e Molina, invece avvisano che queste sostanze, i clorofluorocarburi, che da ormai da 40 anni continuavano ad essere messi in atmosfera, loro scrivono le equazioni chimiche che, in base alle quali i clorofluorocarburi potevano distruggere l'ozono. La cosa viene presa sul serio perché comunque già in quegli anni lì cominciano delle regolamentazioni sull'uso dei clorofluorocarburi, però di fatto nessuno ci bada. Passano 11 anni e una spedizione inglese in Antartide scopre il buco dell'ozono. Allora, sulla base di questa scoperta, la NASA si è ricordata che aveva un satellite, il satellite Nimbus 7, che da anni misurava l'ozono sull'Antartide. Quindi sono andati a riconsiderare le misure di Nimbus e hanno scoperto che il computer di Nimbus era programmato per scartare misure troppo basse come errori strumentali, no? Altrimenti il buco dell'ozono l'avrebbero scoperto molto prima. Questa è una cosa anche questa qua interessante. E allora, una volta però scoperto nell'85, una volta scoperto il buco, dell'87 viene fatta un'altra spedizione che va in Antartide, che conferma la gravità della situazione. Scoprono che il meccanismo è molto più complesso, perché inizialmente si pensava che i CFG potessero, appunto, va là, distruggono in base alle equazioni là di Molina. Invece poi si scopre che la cosa è molto più complessa, però il buco c'è. Tant'è che nell'87, col protocollo di Montreal, viene deciso il bando dei clorofluorocarburi. Il bando a partire dal 1995. Però questo protocollo valeva soltanto per i paesi in via, per i paesi sviluppati. I paesi in via di sviluppo non erano tenuti a bloccare la produzione, tant'è che la Cina, ad esempio, li usa tutt'oggi e cesserà l'uso dei CFC solo nel 2010. Tra l'altro qui hanno fatto quello che tutti vorrebbero, a parte gli americani, sulla storia di Kyoto, l'effetto serra. Cioè qui è stata fatta una differenziazione fra i paesi sviluppati, che queste sostanze le avevano usate pesantemente, no? E i paesi invece in via di sviluppo, che avrebbero avuto grossi problemi a fare una riconversione immediata. Che quello che vorrebbero oggi gli americani, che non vorrebbero che quello che vorrebbero oggi i cinesi e gli indiani, cioè vorrebbero che fossero gli americani a pagare le emissioni, visto che sono 100 anni che emettono, invece loro cominciano adesso, invece gli americani non firmano il protocollo di Kyoto perché non vogliono essere penalizzati su questo fronte. Questo quindi nel 90, cioè il protocollo di Montreal, nel 95 Crutzen, Roland e Molina vincono il premio Nobel per la chimica, ed è il primo premio Nobel assegnato alle discipline, diciamo così, ambientali, dopo quelli, assieme a quelli di quest'anno. Questo per dirvi come anche il Nobel, di solito il Nobel va a marcare dei momenti di snodo, no? Uno snodo ci fu nel 95, un grosso snodo c'è oggi. Però vi dicevo prima che i tempi di permanenza dei CFC sono comunque lunghi, e come vedremo adesso, anche una sola molecola di cloro liberato dal CFC distrugge fino a 100.000 molecole di ozono, quindi loro rimangono in atmosfera per centinaia di anni e ne basta uno per distruggere 100.000 molecole di... Ecco, questa è un'altra cosa interessantissima. Su Nature, Paul Crutzen nel 2002 ha scritto: se fosse risultato che il cloro si comportava dal punto di vista chimico come il bromo, il buco dell'ozono già negli anni 70 sarebbe stato un fenomeno globale, presente tutto l'anno e non soltanto un evento della primavera antartica. Più per fortuna che per saggezza, questa situazione catastrofica non si è venuta a creare. I clorofluorocarburi sono sostanze alogenate in cui c'è il cloro, no? I bromofluorocarburi sono sostanze del tutto simili, in cui c'è il bromo al posto del cloro, che hanno le stesse caratteristiche. Per ragioni puramente economiche, siccome che il bromo costa appena un po' di più del cloro, l'industria si è orientata verso i clorofluorocarburi anziché investire sui bromofluorocarburi. Però i bromofluorocarburi sono 500 volte più efficienti nella distruzione dell'ozono. Quindi, se anziché commercializzare i CFC avessero commercializzato i BFC e la NASA avesse sempre detto a Nimbus di scartare le misure, che diventavano ancora più basse, cioè quando scoprivano nell'85 il buco dell'ozono, sarebbe già stato un fenomeno globale irreversibile. Vabbè, adesso qui vi faccio solo vedere questa, una possibile reazione, tanto per farvi capire perché il meccanismo è micidiale. Il CF2Cl2 è la formula chimica di uno dei clorofluorocarburi più semplici, il freon, no? Questa molecola qua viene colpita dalla luce solare e libera un atomo di cloro, Cl. Ecco, l'atomo di cloro inizia questa reazione qua. Il Cl, un atomo di cloro, quindi reagisce con un atomo di ozono, O3 l'ozono, e produce ossigeno. Più però questo ClO, il ClO a sua volta reagisce con l'ossigeno, l'ossigeno atomico che è presente in atmosfera e produce cloro più O2. Quindi cos'è successo? Se vedete che prima c'era dell'O3, cioè l'ozono, che alla fine non c'è più. Quindi queste reazioni hanno mangiato l'ozono, però hanno prodotto cloro, cioè il cloro che c'era prima c'è anche dopo. Queste reazioni si chiamano reazioni catalitiche, quindi si autoalimentano. Cioè un atomo di cloro distrugge un atomo di ozono e riproduce cloro, il quale distrugge ancora ozono e va avanti così. Ecco, poi adesso qui taglio via, sono detto che però succede così, in pratica, cosa succede? Che quando si forma il vortice stratosferico polare, allora l'atmosfera viene isolata. Dentro l'atmosfera la temperatura è molto bassa, e cosa succede? Gli ossidi di azoto che sono presenti in atmosfera formano dell'acido nitrico che viene congelato. Questo è molto importante perché l'azoto sarebbe un competitore del cloro nei confronti dell'ozono, e quindi se non avvenisse questo, quel meccanismo lì verrebbe disturbato. Invece, con la temperatura fredda, col fatto che si formino queste nubi ghiacciate, in pratica viene sottratto dall'atmosfera quello che è l'unico competitore che potrebbe andare a disturbare questo processo. Il processo funziona indisturbato. Questa è la ragione per cui succede lì e non in altre parti. Adesso qui andiamo un po', saltiamo un po'. Ecco, dicevo qua, torniamo qua alla cosa. Quindi il discorso dei bromofluorocarburi. Quindi la lezione che ci viene da questa storia: negli anni 70 Barry Commoner, che era stato il più noto degli ambientalisti americani, ammoniva gli scienziati, dunque ormai finiamo ancora, ammoniva gli scienziati a non comportarsi come degli apprendisti stregoni, no? Cioè a non fare degli esperimenti senza avere la minima idea di quello che potrebbe succedere anche sul lungo periodo, cioè di avere diciamo un'etica della responsabilità di limitare quello che è possibile fare, perché non sempre sai quello che vai a fare come conseguenza. Ecco, il caso dei CFC sotto questo profilo è forse uno dei casi più straordinari dal punto di vista dell'istruzione. Quando sono stati sintetizzati negli anni 30 parvero delle sostanze straordinarie. Il loro scopritore, che è questo Thomas Migley, che poi è diventato uno dei più grandi industriali americani e ha vinto tutti i premi della chimica americana, e quando li presentò ne versò in un bicchiere, beve e soffiò su una fiamma spegnendola. In questo modo aveva dimostrato che non erano tossici, che non erano infiammabili, erano inodori. Cioè all'epoca le sostanze, per esempio, che venivano usate come refrigeranti nei frigoriferi erano tutte tossiche, pericolose, quindi furono sostanze che parevano straordinarie. Nessuno poteva pensare quello che succedeva, perché quindi è una lezione che va tenuta presente, perché la ragione per la quale i CFC diventano pericolosi è perché proprio essendo così stabili, no, chimicamente, hanno una grossa inerzia chimica, non reagiscono con niente, arrivano indisturbati quindi nella stratosfera e lì vengono colpiti dagli UV. Quindi quando l'uomo diciamo va a incidere sull'ambiente, sull'ecosistema, non sempre può pensare di fare un rischio calcolato, no? Adesso questa cosa qua ve la dico, perché noi fra un po' parleremo di ingegneria genetica, parleremo di organismi geneticamente modificati, parleremo di cose di questo tipo. Lì diventa ancora più pericoloso andare a immaginare cosa possa succedere, però già questa lezione qua è significativa. Sull'inquinamento delle aree urbane ve l'ho già detto, questa però vi faccio vedere questa mappa. Vi ricordate Canapini che aveva detto che la pianura padana era l'emergenza Questa qui è una mappa dell'inquinamento atmosferico in Europa, vedete lì la zona rossa dell'Italia, capite che... Ecco, con riferimento, possiamo fare un cenno, con riferimento all'inquinamento delle aree metropolitane, c'è il problema degli inceneritori e dei termovalorizzatori. Questo, ad esempio, è un termovalorizzatore che c'è a Vienna, l'ha fatto un artista, però l'arte, per quanto accattivante, non basta ad abbattere gli inquinanti. I termovalorizzatori sono molto più sicuri degli inceneritori. Adesso lo dico, hanno un doppio vantaggio: l'inceneritore brucia i rifiuti, il termovalorizzatore brucia i rifiuti e col calore che viene prodotto produce energia, oppure teleriscaldamento. Brescia, ad esempio, è tutta riscaldata dal termovalorizzatore, cioè il calore che viene prodotto mentre brucia i rifiuti può o riscaldare dell'acqua, creare vapore, far girare una turbina e quindi produrre energia elettrica, oppure può riscaldare l'acqua, e se hai le tubature che vanno alle case, come c'è a Brescia, riscaldi tutto il riscaldamento domestico. Allora, quando si brucia la parte residua, che è circa il 30%, il 30% in peso e il 10% in volume di quello che viene bruciato, viene trattata e viene inviata alle viene considerato rifiuto speciale ma non pericoloso. Il materiale che rimane sui filtri, perché i gas che vengono immessi in atmosfera vengono filtrati, il materiale che rimane nei filtri viene considerato rifiuto speciale pericoloso. Sia questo che quegli altri vengono inviati in discariche speciali. Ecco. Quindi si fa tutto il possibile. Però a tutt'oggi nessuno è riuscito a dimostrare che non ci sia diossina nei gas che vengono fuori. E la diossina è cancerogena. E poi c'è il problema del particolato, lo dicevo all'inizio, quello che c'è anche nelle aree urbane, che sta diventando il problema più grosso. Il PM10, ma addirittura sono pericolosissimi già il PM2,5 e il PM1. Questi qui sono particelle, no? Sono corpuscoli delle dimensioni di un milionesimo di metro. Sono piccolissime, sono pericolosissime, perché entrano quando uno respira e vanno direttamente negli alvei polmonari e possono innescare tumori alla peggio, altrimenti creano forme di irritazione, cose di questo tipo. Questo sono sotto accusa i termovalorizzatori, però per esempio una delle principali fonti di particolato sono le gomme del trasporto dei pneumatici, l'usura dei pneumatici, non è che uno li vede, però riversano in atmosfera migliaia di queste robe qui. Qui comunque vede, è chiaro che il termovalorizzatore quindi ha però due vantaggi: unisce lo smaltimento dei rifiuti con la produzione di energia. In Italia sono molto osteggiati e poco diffusi. Nel resto del mondo invece sono molto più tollerati. Per esempio in Europa ne sono attivi 304 in 18 paesi. In Italia non ci sono quasi dappertutto, tranne che in Lombardia. La Lombardia ce n'ha 3 o 4 loro, e in effetti producono quasi un terzo del fabbisogno dell'intera città, cioè quasi un terzo del fabbisogno di Milano viene soddisfatto con i termovalorizzatori di Trezzo sull'Adda, di Brescia. Però, ripeto, questo non si può discutere all'infinito, c'è il problema del io capisco, se ti dicono ti vengono a fare vicino a casa una cosa così. Ecco, l'ultimo aspetto, 2016. L'esaurimento delle risorse naturali. Allora, quando si pose la questione negli anni 70, il problema era il rischio dell'imminente esaurimento delle riserve di combustibili fossili, perché i combustibili fossili sono il carbone, il petrolio e il gas naturale, si sono prodotti dalla degradazione della biomassa, cioè di alberi, ma nell'arco di migliaia di anni. Ci sono dei giacimenti sotterranei che sono per definizione finiti. e negli anni 70 sembrava che fosse imminente l'esaurimento di queste riserve. Il problema si pose poi perché, a fronte della popolazione, come abbiamo visto, che è raddoppiata due volte, la produzione industriale, a partire dalla metà del secolo scorso, è cresciuta di 50 volte. E il grosso di questa crescita si è basata sull'uso intensivo dei combustibili fossili. Quindi si pensava che se le risorse erano limitate, potevano finire da un momento all'altro, c'era il crack di tutta l'economia. Tra l'altro il rapporto dell'MIT sui limiti dello sviluppo esce nel 72 e nel 73 e nel 79 ci furono le crisi petrolifere di Suez, che sembravano arrivare apposta a dire guarda che è così. Ecco, però poi cosa è successo? Che nel corso degli anni 80-90 in realtà le stime sulle riserve di petrolio, carbone e gas naturale fatte negli anni 70 sono state completamente riviste, sono stati trovati altri enormi giacimenti di petrolio, tanto è vero che le stime delle riserve che si fanno oggi, nonostante l'uso intensissimo che ne è stato fatto, sono molto maggiore di quelle che si pensava esistessero negli anni 70. Quindi oggi, rispetto agli anni 70, il problema della limitatezza delle riserve passa in un secondo piano rispetto al problema dell'impatto ambientale. Cioè, la ragione per la quale oggi diventa urgente contingentare l'uso dei combustibili fossili non è perché sono risorse limitate e quindi possono esaurirsi, ma perché se andiamo avanti così destabilizziamo il clima. Ecco, ritornando, può essere interessante soffermarci un attimo sulla consistenza delle riserve di combustibili fossili. C'è qualcuno qua che ha un'idea di quanto delle riserve siano state consumate finora? Cioè, ammesso che fossero 100, quante ne rimangono?
150, per la metà
di dice. Non è una risposta banale, perché si parla di esaurimento, però in realtà noi non abbiamo ancora consumato la metà delle riserve che si pensa esistano. Quindi uno perché dice, ma perché c'è questo allarme? Ecco, questa questione qua è legata a quello che si chiama il picco di Hubbert. Hubbert è un geologo americano che negli anni 50, sulla base di studi fatti sull'olio di balena, ecco, annunciò 15 anni prima che le riserve di petrolifere degli Stati Uniti si sarebbero esaurite di lì a poco. A quell'epoca gli Stati Uniti erano i principali produttori di petrolio al mondo. Quindi uno dice 15 anni prima, guarda che fra 15 anni restate a secco, no? Ed è successo così. Allora, Hubbert, qual è il discorso che ha fatto Hubbert? Il problema che si apre è questo: il crollo del mercato avviene quando viene consumato l'ultimo barile di petrolio o quando si raggiunge il picco della produzione? Cioè, Hubbert sostiene che il crollo lo sia in corrispondenza del picco, cioè quando l'offerta non riesce più a seguire la domanda, perché il petrolio che viene trovato è meno di quello che viene consumato, si innesca un effetto domino. Lui diceva, il discorso del grasso delle balene, non è che l'olio delle balene è finito quando hanno ucciso l'ultima balena, è finito quando andavi in mare, stavi in mare 5-6 giorni e non trovavi più una balena, perché forte di uccidere delle balene diventava sempre più difficile trovarne. E quindi il mercato non è che puoi dire stiamo cercando, tra un po' arriverà, no? E quindi ecco, le stime che si fanno sul picco di Hubbert, cioè sul raggiungimento del picco della produzione, quindi non sull'esaurimento delle riserve, no? Si parla di 10 o 20 anni per il petrolio, di 40 anni per il carbone, di 150 anni, scusa, di 40 anni per il gas naturale e di 150 anni per il carbone. Per quello molti si orientano sul carbone, perché dire che il picco di Uber del carbone è fra 150 anni vuol dire che fra 150 anni avremo consumato metà delle riserve di carbone, quindi ce n'è ancora iosa da un certo punto di vista. Però invece chi crede a Uber, al picco di Uber, invece dice che guardate che attenzione, il crollo, il tracollo avverrà molto prima e avverrà in corrispondenza di questo. E tutti, cioè, diciamo così, quelli che hanno una formazione scientifica, che conoscono un po' l'andamento delle curve, tra l'altro questa qui non è una curva a campana, però questo tipo di curve in cui c'è una crescita, un picco e poi una decrescita, è tipico dei fenomeni diciamo umani, ambientali, no? È una curva molto, diciamo, molto ragionevole, molto verosimile. Cioè, è molto più difficile pensare che c'è sempre una crescita, poi dopo arriva a un certo punto che finisce a zero, no? Ecco, allora, siamo quasi alla fine. Allora, abbiamo visto che il principale inquinante prodotto dalle attività umane è la CO2. Abbiamo detto che il suo accumulo in atmosfera è giudicato pericolosissimo, tanto da mettere in secondo piano il contingentamento dei combustibili fossili per ragioni appunto di sussistenza delle risorse. Le strade che si possono intraprendere per limitare le emissioni di CO2 sul breve periodo sono queste, cioè il risparmio energetico, che consiste nel fatto che non è una buttata, è molto importante. Con risparmio energetico non vuol mica dire cambiare le lampadine, vuol dire che per esempio nei meccanismi di produzione di energia si può lavorare sui rendimenti e quindi consumare molta meno energia. Comunque il modo migliore per ridurre il consumo di combustibile è quello di usarne meno, quindi dover produrre meno energia. E questa è una filosofia che un po' tutti no, ci si ispirano. Poi si possono usare combustibili fossili più puliti. Il metano, ad esempio, rispetto al petrolio e al carbone, produce, mi sembra, tipo 25-45% in meno di CO2. Quindi il metano produce meno CO2. Ecco, questa qua, quella dell'usare il metano, è l'unica politica energetica fatta in Italia. In Italia siamo orientati nel usare il metano. Finora. Adesso l'Enel vuole tornare al carbone per i discorsi che dicevo prima. Poi dopo è chiaro che bisogna affiancare all'uso dei combustibili fossili fa quote sempre crescenti di energie rinnovabili, come solare ed eolico, che sono quelle oggi più mature dal punto di vista tecnologico e veramente competitive, ecco, oppure intensificare il ricorso all'energia nucleare, perché l'energia nucleare avrà tanti svantaggi ma non produce CO2. Sì. Questo sul breve periodo. Sul lungo periodo le prospettive diventano sostituzione dei combustibili fossili con energie rinnovabili e utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico. Adesso vi spiego. Oppure sostituzione dei combustibili fossili con centrali nucleari a fusione. L'energia nucleare può essere sfruttata in due modi, attraverso la fissione o la fusione, che sono due fenomeni opposti. La fissione vuol dire la rottura di atomi di uranio, la fusione vuol dire fusione di due atomi piccoli per formarne uno più grande. La fusione dal punto di vista energetico è molto più vantaggiosa. Problema che a tutt'oggi non si riesce a fare una fusione nucleare controllata, e realisticamente anche si pensa che fra 30 anni forse cominciano a fare dei prototipi, però la prospettiva della fusione nucleare è una prospettiva tecnologicamente molto complessa, che può anche essere che la si riesca a fare, però può anche essere che non ci si riesca. Sarebbe una soluzione pulita, eh? La fusione nucleare produce come unico sottoprodotto idrogeno, cioè acqua. Mentre invece le energie rinnovabili possono già essere fortemente utilizzate oggi, e possono essere integrate in una prospettiva di lungo periodo con l'utilizzo dell'idrogeno, che porterebbe a un ripensamento virtuoso di tutto il sistema energetico. Dunque l'energia, in pratica tutta l'energia che abbiamo sulla Terra deriva dal Sole, ad eccezione dell'energia nucleare, dell'energia delle maree e dell'energia geotermica. L'energia geotermica viene dal calore interno alla Terra, l'energia delle maree è dovuta all'attrazione Terra-Luna, all'attrazione gravitazionale. Quella nucleare è prodotta dall'uomo, ecco, mentre invece anche i combustibili fossili in realtà sono è radiazione solare che è stata sedimentata attraverso che si è sedimentata prima nelle piante, nella biomassa, e poi dopo è stata trasformata. Quindi questo per dire, perché l'energia non si crea, l'energia che c'è sulla Terra è quella che ci è data, e quella che ci è data è quella che possiamo utilizzare, non possiamo produrre noi energia, dobbiamo per forza fare riferimento a quello che c'è. Quello che c'è appunto sono queste qua che vi ho detto. Allora, quelle rinnovabili attualmente sfruttabili sono l'energia idroelettrica, che è quella che è dovuta ai salti d'acqua, e questa è sicuramente è pulita, non ha problemi, però ha un impatto ambientale pesantissimo. Noi qui in Italia non ne faremo più, vengono fatte adesso nei paesi in via di sviluppo con dei danni. La Cina ha fatto la diga delle Tre Gole, che sarà la più grande al mondo, produrrà l'equivalente di 20 centrali nucleari, ma hanno destabilizzato, distrutto un ecosistema straordinario, con lavori imponentissimi. Le più grandi dighe fatte dopo dalla Cina vengono fatte in Brasile, nella foresta amazzonica, con dei danni devastanti. Il Brasile adesso ne ha in cantiere due nuove enormi, che con degli impatti ambientali impressionanti, ne parleremo quando la prossima volta. L'energia solare e l'energia eolica invece sono molto competitive. Il solare, adesso finiamo rapidamente, il solare può essere sfruttato in tre modi: col fotovoltaico, cioè con queste fotocellule che producono energia elettrica, con i pannelli solari che vanno benissimo per riscaldare l'acqua, oppure con il solare termodinamico, che è quello che invece dovrebbe produrre energia più massiccia. Si sta investendo molto. Questa qua a sinistra che vedete, quella specie di casa lì, è la più grossa centrale solare esistente in Italia. C'ha mi sembra 10 anni, produce dov'è che a Serre Persano. La mandano avanti degli operai dell'Enel in pensione, hanno messo delle pecore a pascolare in quel prato lì, perché così mangia l'erba e non devono tagliare. Cioè, per dire come questo è per dire come sempre l'Italia sta curando. La Spagna ha investito moltissimo, anche in Italia, in Sicilia sta per essere fatta una centrale solare enorme. Però per dirvi, a Siviglia, vicino a Siviglia, è stata inaugurata 2 mesi fa la prima unità produttiva della più grande centrale solare al mondo, che diventerà veramente un parco. Ci saranno 9 unità produttive che sfrutteranno tutti i modi in cui oggi è possibile utilizzare per produrre energia. Però questo complesso, che è la più grande centrale al mondo, ma di gran lunga, a regime produrrà metà dell'energia che produce la centrale Enel di Civitavecchia a carbone. Cioè, quindi il più grosso, questo per dire perché c'è il problema, perché comunque la capacità intrinseca di produrre energia di queste tecnologie è molto inferiore. L'eolico è molto competitivo, non ha nessun limite, a parte quelli che trovano gli ambientalisti sul paesaggio. Ad esempio questa immagine qua, non è che sia un paesaggio brutto. Le centrali offshore, ad esempio queste immagini qua, non è che ti danno l'idea di qualcosa di brutto, di orripilante, eppure c'è della gente che le avversa perché dicono che deturpano il paesaggio. E poi, come siamo, in questo caso qui per esempio, vedete queste qua, queste qui sono pale, sono alte anche 60 metri. per sfruttare l'eolico si è scoperto che le tre pale sono le ideali, che con l'economia di scala si risparmia molto, cioè più sono grosse, più producono, più sono convenienti gli investimenti. In Italia le facciamo sul crinale in Toscana, sono delle palette cui alimentano la televisione, la gente che abita lì vicino, sempre per dire come... Mentre invece si possono fare complessi... La Danimarca, ad esempio, che non c'aveva niente, è diventata la principale esportatrice al mondo di tecnologie eoliche. Ecco, questo qui è anche, finisco con queste immagini belle che possono dare l'idea anche di come potrebbe essere la generazione. Questo qui, ad esempio, è una centrale geotermica in Islanda. Qui sfruttano il calore che esce dalla terra, c'è la gente lì che fa il bagno, c'è l'acqua calda, ci sono questi sbuffi di calore, però calore pulito, questo qui è calore bello pulito che viene. Ecco, interessante, forse qualcuno lo sa, ma l'energia geotermica in Italia è sfruttata in Toscana. La centrale di Larderello di Toscana è stata la prima centrale geotermica al mondo messa in funzione, e in Toscana con tre centrali, quella di Larderello, quella di Monte Amiate e un altro, producono l'1,5% del fabbisogno energetico nazionale. Cioè, per dirvi come il problema dell'energia geotermica, però, è che va presa dove c'è. È l'energia rinnovabile più legata a aspetti territoriali specifici. Ecco, l'energia nucleare, ve l'ho già detto, vi faccio solo vedere la distribuzione delle centrali al mondo a oggi, che è questa qua. La Cina, che ho detto prima, sta facendo la diga delle Tre Gole, che alimenterà la più grande centrale idroelettrica del mondo, però la Cina è orientata a ordinare per i prossimi 20 anni 2 centrali nucleari all'anno. Finisco con adesso cosa, possiamo vedere quel DVD lì? Allora, adesso finisco con un cenno. Cioè, io avrei ancora 2 cenni da fare. Possiamo prima vedere come alleggerimento questo, vediamo un attimo un breve inserto. Adesso parliamo un attimo della situazione italiana. Vediamo un attimo, questo è un breve inserto, chi parla è un direttore del centro sullo studio delle polveri sottili di Modena, che tra l'altro è il marito di un'esperta che ha avuto l'incarico dalla Comunità Europea per fare un monitoraggio sulle polveri sottili. No, devi andare quelli speciali, in serie aggiunte.
Extra.
Gli extra. Lì non ci sono, vai indietro. Allora, casomai, prima, intanto che provano, vi dico alcune cose sulla situazione energetica in Italia. L'ultimo piano energetico adottato dall'Italia risale al 1988. L'anno prima c'era stato un referendum sul nucleare. Il petrolio costava 20 dollari a barile. Poi è successo, è vero, che la pianificazione energetica è stata dirottata sulle regioni. Ecco. Però è incredibile che un paese che dipende dal 49% dalle importazioni di petrolio e dal 38% dalle importazioni di gas naturale, cioè un paese che importa il 58% del suo fabbisogno energetico, cioè gas e petrolio, produce l'1,5% in Toscana, importa kilowattore dalla Francia, ecco, è incredibile che non si sia dato un piano energetico. Poi Però l'Italia cosa ha fatto? Ha sottoscritto il protocollo di Kyoto, nel 2002 lo ha ratificato. Allora, il protocollo di Kyoto impone agli stati che lo sottoscrivono di ridurre le emissioni di CO2 del 5% rispetto ai valori del 1990. Cioè, il protocollo di Kyoto pretende che in pratica le emissioni vengano congelate al 90, ma non solo, vengono congelate, cioè non se ne producano di più, ma addirittura si riduca del 5%, no? L'Italia, ovviamente, noi siamo sempre più bravi, l'hanno scritto e sottoscritto. L'hanno sottoscritto nel 2002 assieme al resto dell'Europa. Nel 2003 le nostre emissioni di CO2 erano già cresciute del 12% rispetto a quelle del 90. Quindi come fa l'Italia a rispettare il protocollo di Kyoto? No? Qual è l'asso nella manica dei nostri governanti? Questa è la domanda a cui risponderà. Soldi in fumo. Ecco, già soldi in fumo è già. La risposta è già nel titolo.
L'Italia, in un momento di euforia, ha firmato il protocollo di Kyoto. E comunque
sono
perché il protocollo di Kyoto ci impone, noi ci siamo autoimposti, di non mettere in atmosfera anidride carbonica, di non aumentare l'emissione dell'atmosfera, anzi di diminuire l'emissione dell'atmosfera, di anidride carbonica che di altri 5 passera, per cui per esempio il nostro tipo. In realtà noi andando a bruciare tutta questa roba, questi milioni di tonnellate, perché noi bruciamo milioni di tonnellate, una regione romana, come l'Emilia Romagna, come la Toscana, brucia più di 3 milioni di tonnellate di questi rifiuti solidi impatti ogni anno, noi immettiamo nell'atmosfera quantità enormi di anidride carbonica e di altri gas. E allora cosa succede? Succede che invece di diminuire la quantità di gas immessi, la aumentiamo. Cosa che possiamo fare? Possiamo fare. E come? Affrontiamo il problema dal punto di vista economico. I paesi che hanno firmato questo protocollo e si comportano in maniera virtuosa, cioè hanno diminuito in effetti la quantità di gas serra che emettono in atmosfera, possono vendere questa differenza tra gas effettivamente emesso e gas che potrebbero emettere legalmente. Vendono questa quantità ai paesi meno virtuosi, come l'Italia. E noi andiamo a comprare questi permessi di emissione. Quindi quando andiamo a bruciare questo materiale, compriamo anche i permessi di emissione, lo facciamo con le nostre tasse. Poi facciamo anche un'altra cosa. La Comunità Europea dice che noi dobbiamo aiutare, dobbiamo incrementare l'uso di energie rinnovabili. Le energie rinnovabili sono per esempio il solare, sono per esempio l'eolica, vedo. E noi per questo diamo il 7% della nostra bolletta energetica. Quello che paghiamo bene, tanto più. E sono soldi. Pensate che dal 1992 abbiamo dato 35 miliardi di euro per questa incentiva. Noi però abbiamo aggiunto l'addizione energie rinnovabili due parole e assimilato. E allora che cosa abbiamo assimilato? Abbiamo assimilato per esempio i rifiuti delle raffinerie di petrolio e abbiamo assimilato i rifiuti quelli che facciamo noi rinnovabilmente. E questo comporta il fatto che chi incenerisce questo materiale si prende gli incentivi che noi dovremmo invece conferire al solare, dovremmo conferire all'eolico. Cioè noi consumatori, noi pagatori di tasse, contribuenti, diamo a chi incenerisce residui del petrolio e rifiuti, diamo quello che dovremmo dare al solare e all'eolico. E per ogni tonnellata di rifiuti da cui noi otteniamo 700 kW di energia, perché dai rifiuti si ottiene energia. Purtroppo però, e questo non ve lo diceva nessuno, noi usiamo il triplo di quello che per il fratello, come se noi comprassimo qualcosa a tre, voleva benissimo a tre, ma quello non importa, paghiamo noi, pagano i contribuenti. Noi diamo a chi incenerisce, diamo anche 70 euro per ogni tonnellata di rifiuti, in più, tendiamo a comprare i contributi, li andiamo a comprare i permessi di emissione che ci costano per ogni tonnellata di rifiuti da 10 a 15 euro. Quindi questi signori che inceneriscono si sono arricchiti e tanto alle spalle di noi consumatori. Io non so se la cosa vi rende felice, a me personalmente mi rende. Pensate che per le varie inadempienze che noi abbiamo verso la Comunità Europea, ce ne stanno 19 per delle infrazioni che noi commettiamo sulle leggi europee per i rifiuti. Una di queste è proprio quella di dare quattrini agli inceneritoristi. Il che significa, ancora ad aggravare la situazione, che quando noi inceneriamo, non soltanto diamo i 70 euro a tonnellata, non soltanto compriamo per gli inceneritoristi i permessi di emissione, ma addirittura paghiamo le multe a Comunità Europea. Tutto questo con i nostri quattrini. Noi abbiamo 19 procedimenti di infrazione per i rifiuti. Poi abbiamo 15 procedure di violazione perché non facciamo le valutazioni di impatto ambientale per questi impianti. Poi abbiamo 11 procedure di violazione per mancato rispetto sulla qualità dell'aria e in più abbiamo 10 procedure di violazione per la qualità dell'aria che noi non compriamo. Tutto questo a spese nostre. Ora, noi siamo un popolo, siamo un popolo tenuto volutamente ignorante perché ci sta rapinando di denaro e di salute.
Ecco, Cinzia, poi mi ricolleghi il PC. A parte queste, cioè questi atteggiamenti, cioè questi giudizi che si possono con l'economia, però la sostanza l'avete capita, nel senso che cioè, l'Italia, che ripeto, dipende pesantemente dalle importazioni di combustibili fossili, ciò non di meno sottoscrive il protocollo di Kyoto e poi, anziché fare una politica energetica virtuosa, lei che dovrebbe farla per forza, perché le poche centrali nucleari che aveva le ha spente, addirittura deve dismetterle, va a comprare, cioè paga gli altri stati come la Spagna o la Francia, che sono più virtuosi, no, per acquistare quote CO2. Perché quel discorso qua, quella centrale che vi dicevo prima di Siviglia, solare, è vero che costa moltissimo ed è poco competitiva, però adesso per legge chi produce energia immettendo CO2 paga una tassa. Quindi chi fa investimenti sul solare, ad esempio, e mette nel computo quello che non paga di tasse, alla fine ci guadagna sul lungo periodo. Un discorso virtuoso è un discorso che appunto cerca di ottemperare gli impegni in maniera trasparente. Invece l'Italia cosa fa? Compra le quote dagli altri stati. Quindi noi compriamo, cazzo, petrolio, gas, kilowattore nucleare dalla Francia, compriamo quote CO2, prendiamo le multe, paghiamo le multe dalla Comunità Europea e abbiamo messo questo cavillo nella bolletta dell'Enel, per cui anziché usare i soldi che noi tutti destiniamo all'Enel per fare le energie rinnovabili, andiamo a pagare gli inceneritori, che può anche essere una politica che i rifiuti vanno smaltiti, però non mi sembra che sia una politica virtuosa. Dunque, io finisco facendo vedere, come faccio sempre, quell'immagine qua, perché tutti dicono le scorie nucleari, a me questa è un'immagine poetica, questo qua è il modo in cui sono attualmente custodite le scorie nucleari, ad esempio negli Stati Uniti, vengono mantenute nei reattori dismessi, e questa luce che si vede bluastra è radiazione Cherenkov, che viene appunto prodotta dal decadimento di queste sostanze. Secondo me è un'immagine, questa è l'unica cosa poetica che c'è, che ci dà il nucleare, io al solito la faccio vedere. L'ultima cosa, adesso casomai, io, se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, sentiamo, e poi dopo però io chiuderei, in cui dopo tutto quello che vi ho detto, vi aggiorno un attimo su quello che sarà il futuro dell'energia in base all'ultimo rapporto presentato dall'IEA a Londra il mese scorso. Così voi capite, a fronte di tutto quello che abbiamo visto, qual è il trend verso cui si va. Quindi se c'è qualcuno che vuol dire qualcosa... No, cioè magari prendevi appunti, avevi domande, le messe via.
No, io volevo c'è stata la seconda parte che io ti volevo rifare, volevo chiederti, però tu poi l'hai preso questo, quindi. No, l'unica cosa che mi viene in mente è questa, ma molto rapidamente, cioè il fatto che si esauriscono le fonti energetiche, in qualche modo, non è una cosa così da buttare, no? Però. Sul giro di petrolio dobbiamo pensare comunque, cioè sarà anche meno il problema dell'inquinamento, da un certo punto di vista, paradossalmente, no? È una buttata, però voglio dire, da questo punto di vista, però, se finirà il petrolio dobbiamo comunque pensare.
Anche quelli che muoiono di fame non producono meno CO2, che non respirano in più.
No, voglio dire, comunque ha pensato di fare un discorso di futuro anche alternativo, evidentemente, no? Cioè, il futuro.
Noi fuoriuscendo dal nucleare eravamo i candidati migliori, no? L'Italia non ha materie prime, cioè noi abbiamo un po' di gas, un po' ma pochissimo, quindi dovrebbe essere uno stato tra i più virtuosi. La Spagna da 5 anni a questa parte, non dico mica fra da 20 anni, ha investito pesantemente e sta facendo cose incredibili. Ci sono degli stati che recuperano nel giro di pochi anni dei gap anche ancestrali, no? Noi zero.
Comunque mi sembra che sia completamente esaustivo. Tra l'altro, no, se scrivo un giudizio, che voglio dire, in effetti a questo punto si può formare un'opinione, cioè hai dato delle informazioni che possono permettere a una persona di avere un'opinione minimamente consapevole e informata su quello che poi può essere. Basta, questo che non è una domanda.
Niente, allora chiudiamo.
Il poter disboscato ormai un continente, quindi uno, anche i continenti non nostri, per usare il comunismo così, adesso diciamo basta adesso, Amazzonia dalla parte dall'altra è disboscato, siamo stati noi, se no qualcosa non spieghiamo.
No, il caso dell'Amazzonia lo vedremo la volta prossima. Chiudiamo con questa perché mi sembra interessante appunto farvi capire veramente. Adesso parliamo, diciamo, abbiamo parlato di utopia e di apocalisse, adesso parliamo per 2 minuti, per 3 minuti di realtà, di economia, di queste cose qua. No? Allora, questi qua dell'ILEA, che è l'agenzia internazionale europea, quindi sono rapporti ufficiali. Allora, loro, stando alle loro stime, tra il 2005, quindi tra 2 anni fa, e il 2030, quindi non fra 3 secoli, no? Il fabbisogno di energia primaria, cioè di fonti primarie, mondiale, aumenterà del 55%, no? Quindi ci sarà un raddoppio del fabbisogno energetico. Un ritmo di crescita del genere, dicono sempre gli esperti dell'IEA, si tradurrà in un'ascesa costante delle emissioni di CO2, che nello stesso periodo, cioè tra il 2005 e il 2030, dovrebbero aumentare del 57%, il che porterebbe, dicono sempre gli esperti, probabilmente non hanno idea, porterebbe a far aumentare la temperatura media del pianeta di 6 gradi. Vi ho detto che prima gli esperti del IPC parlano di aumenti di tra 1 e 5 e 4, no? Questi qui che loro sono realisti, non utopici e neanche apocalittici, no? Dicono così. In questo arco di tempo, cioè tra il 2005 e il 2030, i combustibili fossili continueranno a rimanere la principale fonte di energia primaria, soddisfacendo l'84% dell'aumento totale della domanda, no? Cioè il fabbisogno energetico raddoppia e per l'84% questo raddoppio verrà soddisfatto dall'uso di combustibili fossili, alla faccia di tutto quello che si è detto. Il petrolio in particolare resterà il combustibile più utilizzato, nonostante la sua percentuale nella domanda mondiale subisca una flessione dal 35 al 32%. Quindi il petrolio calerà del 2%, del 3%. Corrispondentemente il carbone aumenterà del 73%. Cioè, i pratici, cosa dico? Se quello che c'è di più ancora è il carbone, voglio dire anche l'Enel, no, stanno riconvertendosi al carbone, no? La percentuale di gas naturale resterà invece al palo. Ecco, però adesso la cosa interessante diventa adesso, perché poi dicono attualmente quasi la metà del consumo di energia è attribuita ai membri dell'OCSE, ma è chiaro che la loro quota va a diminuire e crescono pesantemente Cina e India. La Cina, ve l'ho già anticipato, già dal 2010 diventerà il principale consumatore mondiale. Allora il quadro che abbiamo di fronte qual è? Sempre per tornando al discorso della politica energetica italiana, c'è un progressivo prosciugamento delle riserve e i più grossi campi petroliferi sono adesso nel gruppo dell'OPEC, cioè ci sarà sempre di più un concentramento della risorsa petrolio nelle mani dei paesi arabi. Il gas resterà sempre di più appannaggio della Russia e di pochi altri giacimenti. Quindi questo qua renderà molto meno possibile gestire il mercato. Quindi, c'è da un lato questo fatto qua. Poi dopo, la crescita portentosa delle economie della Cina e dell'India dovrà per forza sostenersi sulla base di risorse energetiche. Quindi l'Italia dovrà battersi con la Cina e con l'India, cioè pur pagando, non è mica detto che poi dopo il petrolio e il gas continui ad arrivare qua anziché andare là. Ma poi c'è un altro problema ancora, gli esperti dicono che le risorse mondiali di petrolio in particolare vengono ritenuti sufficienti per soddisfare questa domanda, no? Ma con due avvertenze. Dice, quella che avevo già detto, innanzitutto la produzione si concentrerà sempre più nei paesi OPEC con tutte le conseguenze legate a questa dipendenza. Guardate che quando ci fu la crisi nel 72 e il petrolio costava $20, poi il petrolio è rimasto stabile per quasi 20 anni perché sono stati scoperti importanti giacimenti di gas da altre parti e quindi perché quando l'OPEC cercava di alzare il prezzo diventava più conveniente andare a pescare il petrolio casomai un po' più in fondo però da un'altra parte, ma se l'altra parte non c'è più, tu se vai a petrolio dopo lo compri dall'OPEC alle condizioni che fa l'OPEC. Però l'ultima cosa che vi dico, gli esperti dicono anche che le risorse mondiali saranno appunto in grado di sostenere questa crescita a patto che l'industria petrolifera, cioè a patto che quelli dell'OPEC, no, investano un totale di 5.400 miliardi di dollari in questo periodo per attivare i giacimenti, no, che devono sopportare questa crescita. Quindi noi dipendiamo anche dal fatto che gli arabi, no, facciano per tempo quello che devono fare, paghino quello che devono pagare, no, se noi vogliamo continuare a comprare. Quindi, non lo so, Meneghelli, finisci?
Un esempio sembra che le riserve che ci siano in Kazakistan siano numerosissime, questo chiamo energetico, il gas e il petrolio, che generosamente se ne tengono lì ben tranquilli.
Beh, la Russia c'ha il gas più che altro, il petrolio, sì, comunque c'è la Russia.
La Russia lo sta già usando, sì, sì. Il Kazakistan non è certo, non ha premura che è un po' di quello che ha, che è il sottosuolo.
Poi per fare la battuta, in Nuova Zelanda stanno pensando di scatolare le scorreggine delle pecore. Così il metano, è altro metano che entra in circolazione.
No, ma guardi che gli stanno pensando, Ah, io una cosa che ho dimenticato, un'altra delle possibilità per abbattere le emissioni di CO2 è la sequestrazione della CO2, no? E vengono già sperimentate, qualcuno lo farà anche, allora la CO2, ci sono due modi quelli più prevalenti. Uno è quello di usarla per pressurizzare pozzi petroliferi, cioè noi cosa facciamo? Produciamo CO2, la intubiamo, la mandiamo sotto terra, così butta sul petrolio, no? Poi alla fine tappiamo. Problema qual è? Fra 10 anni tira un terremoto, tutta quella CO2 lì ritorna in atmosfera. L'altro modo è quello di intubarla e indirizzarla negli oceani, perché la CO2 è un gas in atmosfera, però se la mandi abbastanza in profondità, condensa, diventa un liquido e sprofonda e rimane seppellita in fondo agli oceani. Questa cosa qua è stata proprio studiata, viene fatta sul serio, però si è scoperto che modifica l'acidità delle acque e quindi va a modificare tutto il microclima. Muoiono pesci, alghe che si spostano, eccetera. Però, non potendo far diversamente, si arriverà a fare anche questo qua. Però c'è il solito discorso. Se noi accumuliamo quantità enormi di CO2 nel fondo degli oceani, no? Se poi, ripeto, erutta un vulcano oceanico, se poi ci sono dei movimenti tettonici per cui questa CO2 gorgoglia e torna fuori, dopo la gente che arriverà si becca l'effetto serra triplicato nel giro di 3 ore. Quindi è una situazione complessivamente molto preoccupante, che però vedete la...
C'è anche una teoria del catastrofismo, non vengono neanche considerati quelli che sono dei naturali. Ad esempio tutta l'attività vulcanica ne crea, quindi fa parte anche della natura creare distruzione. Per cui anche queste allarmismi a volte sono di moda essere anche un po' allarmista.
No, ma io non sono allarmista, il termine uomo e ambiente tra l'utopia e l'apocalisse è un termine provocatorio in senso positivo, io non sono allarmista, però.
Il primo guidatore è stato il primo uomo,
certo, quello lì. La scoperta dell'agricoltura ha iniziato ho fatto l'esempio prima del Sahara. Il Sahara è diventato un deserto non perché fosse di tagliare della legna. Va bene.
Quindi un applauso.